come ci dicevamo ieri, proviamo a continuare il nostro percorso anche alla luce della liturgia del Triduo Pasquale. Viviamo, ricordiamoci sempre, ancora di più oggi, nel silenzio del Sabato Santo, di tutti i gesti di ieri e dell'altro ieri. Il pane spezzato, il vino versato, la lavanda dei piedi, il bacio della croce ieri. Viviamo di quei gesti. La Chiesa, il Sabato Santo, rimane totalmente in silenzio, ancora più del venerdì, perché sa che in quelle ore può veramente solo fidarsi della memoria di prima e attendere ciò che sta per accadere. È come essere su un filo, no, disteso davanti a noi e sapere che l'unica cosa da fare in quel momento è davvero con fiducia attraversare quel silenzio e permettere che sia un silenzio generativo. Oggi vedete che la parola che ritornerà a proposito del nostro tema della prossimità è la parola generatività, generare, essere generativi, generare, dare vita, far nascere la vita, nascere, potremmo anche dire partorire. Il Sabato Santo è come un grembo, forse il grembo stesso della terra, che sta partorendo qualcosa di nuovo. E partorire vuol dire attendere, vuol dire anche soffrire. No, pensate nelle scritture quante volte, non solo nel Nuovo, ma già anche nell'Antico Testamento, ritorna l'immagine del parto, no, per dire l'iniziativa di Dio. E potremmo dire che la vicinanza, la prossimità di Dio si manifesta anche così, attraverso la fatica di un parto. Tutta la creazione, San Paolo, geme nelle doglie del parto, in attesa. In attesa. Partorire è una gioia immensa, nello stesso tempo è sempre la gioia che sa che deve lottare contro la ferita del parto, contro la fatica del parto. Ecco perché c'è anche nella nostra vita, no? Ogni giorno, venendo più alla concretezza noi, una fatica che non genera. Quando arriviamo alla fine della giornata stanchi, ma sentiamo che è stata una stanchezza inutile. Viceversa, c'è un parto, una fatica, invece che sentiamo ha realizzato qualcosa, ha prodotto qualcosa, ha dato vita, ha generato vita. La differenza non sta nel faticare o non far nulla. Si fatica sempre, cioè la vita è sempre un parto, la vita è sempre una nascita, la vita è sempre un Sabato Santo, potremmo dire. La differenza sta nel come noi viviamo e attraversiamo quel momento di parto, di generazione di vita. Allora proviamo anche noi, no, questa mattina a stare dentro a questo grembo, in attesa della risurrezione. Anche noi a lottare, a faticare, no? Ma sperando che sia sempre una fatica benedetta, che cioè ci permette di diventare veramente umani. Sentite che cosa dice questo prete francese, si chiama René Buise, ha scritto un bellissimo libretto, riprendendo un po' la sua vita, peraltro anche in un momento di crisi, potremmo dire un momento di Sabato Santo davvero, del suo ministero, no? Ma che ha saputo rileggere in modo fortemente generativo. Ho tratto questo pezzetto dal libro, che bisognerebbe leggere tutto, però mi piaceva particolarmente questo passaggio. Vado sul testo. La realtà dell'esistenza, con gli imprevisti, le avversità e le tragedie che comporta, spesso appare minacciosa, difficile da accettare. In certi momenti, come tanti credenti, non ho aderito all'aldiquà della vita. Ho cercato di vivere come un eroe. mi sono rivestito di una cappa di illusioni, ho sorvolato la vita, mi immaginavo di compiere meraviglie, credevo che avrei salvato il mondo dimenticando che il mondo è già salvato. Mi sono lanciato come Don Chisciotte, sappiamo chi è, alla conquista del vento, sognando di Dio, completamente immerso nelle questioni di chiesa al di fuori della quale pensavo che non ci fosse possibilità di salvezza. È il ritratto di un uomo certamente molto zelante, vedete, cioè, le motivazioni qui non sono di fuga, anzi, proprio di dedizione totale, ma cominciamo a dire eccessiva. C'è anche una dedizione eccessiva, che non è evangelica. Se è mortificante, se rasenta il fondamentalismo, attenzione, perché basta un nulla, trasformare lo zelo in fondamentalismo. Così mi sono scordato di essere il fratello, l'amico fedele. Poi lui utilizza questa immagine, non so perché, ma è molto bella, no? La cincia, sapete cos'è? La cincia allegra, no? Che fa quel bellissimo suono, forse uno dei più belli tra le maree di uccelli, no? Che ci sono. È la cincia che alcuni attendevano. Ci sono devozioni che anestetizzano, ne ho fatto fin troppo l'esperienza. E questo vale anche per gli impegni dell'apostolato. Guardate che è molto forte questa cosa, Inchiodato al suolo dal silenzio di Dio, a proposito del Sabato Santo, vedete? È come dire, ho intuito che in tutto questo però c'era un silenzio che forse mi diceva, ma io sono da un'altra parte. Mi tormentava una domanda: chi ci farà vedere il bene? Ho compreso che il cielo è nell'uomo e che non c'è bisogno di cercarlo altrove. La cincia che svolazza allegramente alla ricerca dei rametti necessari al nido, una cosa molto semplice, no? A volte basta guardare fuori, vedi queste immagini immediate, mi ha fatto comprendere che la vita che viviamo è un'occasione unica. E sarebbe da stupidi mancarla. E poi conclude così: ho pregato Dio di accordarmi un terzo occhio per leggere il senso nascosto delle cose. Ho compreso che non c'è nulla da cercare altrove che nella profondità del quotidiano. Nell'uomo c'è qualcosa di più grande di lui. In questo io credo. Un uomo, innanzitutto uomo, prete, che rivede la sua esistenza di uomo e di prete, sapendo che è andato fuori, perché paradossalmente è stato troppo dentro, mi spiego? È un paradosso, però guardate che è una tentazione. Cioè, probabilmente un uomo che ha fatto del suo ministero qualcosa di troppo zelante, per cui alla fine ha rischiato di essere schiacciato dal suo stesso ruolo e ha dimenticato di essere innanzitutto il fratello, l'amico, l'accompagnatore, no? La cincia allegra che magari canta per qualcun altro, pensando di fare l'eroe, di trovare Dio altrove, in uno strano al di là, no? Nel via vai dell'apostolato, dimenticando invece che l'umanità stessa ha dentro di sé qualcosa di più grande, intanto la sua stessa umanità, la nostra umanità, quella di ciascuno di noi, che non può essere cancellata dal ruolo che abbiamo, dentro cui si manifesta la presenza di Dio. Lì Dio non fa più silenzio, perché c'è l'uomo ed è la sua creatura. Se perdiamo questo, il ruolo non ci salva. Mai. Non che non sia importante, attenzione, non siamo spaccati, no? in mille pezzi, però credo che quest'uomo prete ce lo ricordi, come dire, attenzione, quando senti che manca l'umano, fai un bel passo indietro che poi un passo in avanti. Ricostruisciti come uomo, donna. Dopodiché allora anche tutto il tuo ministero, il tuo apostolato, il tuo carisma, la tua vocazione. Allora assumerai i giusti contorni evangelici. Non ti schiaccerà, ma ti libererà. Ecco, credo che questo sia un parto, Molto difficile, soprattutto di questi tempi in cui si è sempre di meno, quindi ci è spesso richiesto sempre molto di più e ancora di più. No, oggi una delle grandi profezie è provare invece a rallentare, non fuori dalla Chiesa, nella Chiesa. Perché in modo un po' paradossale, proprio al di fuori, forse finalmente c'è qualcuno che comincia a chiedere alla Chiesa, chi se no, se non lo facciamo noi, no? Di essere una profezia di sano rallentamento, di gratuità, di riumanizzazione della realtà. Attenzione a non mondanizzarci, questa sì che sarebbe una mondanizzazione, no? Cioè fare anche della vita di chiesa una sorta di azienda. Paradossale perché ormai anche le aziende sanno che non possono più funzionare così, tra l'altro. A volte anche nei loro ambienti sono più saggi, a volte anche di noi. Sono provocazioni, però prendiamole in modo molto forte, molto propositivo. Va bene? Ecco, questo è il sabato santo, un silenzio che dovrebbe sempre rinnovarci, cioè farci capire che cosa abbiamo in grembo, appunto, che cosa sta nascendo veramente in noi, o cos'è invece che ci mortifica, o ci fa implodere, ci fa arrivare la sera stanchi, stanche, ma non quella stanchezza bella, non liberante, ma invece, no, no, oggi non è successo nulla. Allora, i riferimenti di oggi a livello biblico sono questi. Qui c'è un errore, manca una citazione. Stamattina facciamo un passaggio indietro all'Antico Testamento e a Genesi. Non c'è solo Genesi 32, 23, 33, ma scrivetevi prima Genesi 18, 17, 33. Genesi 18, 17, 33. 33. E andiamo ad analizzare la vita di due personaggi, due episodi di due personaggi molto famosi, Abramo e Giacobbe, i quali possono essere tradotti secondo due termini, due aggettivi, no? Che possono essere gli aggettivi del sabato santo. Abramo che si trasforma in intercessore, colui che intercede, e Giacobbe che si trasformerà finalmente, dopo un sacco di tempo, vedremo, in un lottatore, colui che lotta con Dio. Intercessione e lotta sono due termini che ci ricordano la preghiera, la relazione con Dio, ma vedete, una relazione molto umana, che non ci toglie dalla vita, va bene? Ma anzi, ci introduce nella fatica e nella gioia del vivere a favore di altri. Intercedere e lottare sono due termini fondamentali della preghiera cristiana, direi della preghiera biblica, in senso ancora più ampio, che poi il cristianesimo in modo unico riprende. Intercedere e lottare. Capite già che qui la preghiera, o se volete il silenzio di questa giornata, dell'attesa del sabato santo, non è nulla di passivo. Certo che è l'accoglienza di qualcosa che è più grande di noi, ma che nello stesso tempo ci chiede un reale coinvolgimento per stare in piedi, per camminare appunto alla luce del Signore, intercedendo e lottando per partorire appunto qualcosa di nuovo. Vediamo come questi due personaggi ci possono aiutare. Andiamo allora alla prima citazione, è quella che non c'è scritta qui, Genesi 18, 17, 33. Facciamo però ancora un passo indietro. Allora, qui siamo in quell'episodio certamente famoso, vi ricordate, in cui Abramo si sente dire da Dio, non si sa bene in che modo, attraverso quei famosi tre personaggi, vi ricordate, alle querce di Mamre, tre, uno, ma non si capisce bene. In ogni caso, anzi, forse lo capiamo molto bene, che cosa succede lì alle querce di Mamre, che per un gesto di ospitalità, ecco, torniamo al nostro tema a proposito della prossimità, per un gesto di prossimità, di vicinanza, di ospitalità, Abramo riconosce la presenza di Dio. Nulla di meno, E Sara avrà un figlio, no? Grazie allo stupore anche di questa donna, che finalmente si fida e quindi si aprirà a sua volta alla vita. Ma questi stessi personaggi, o ormai colui che è chiamato il Signore, diceva, a un certo punto dirà ad Abramo: tra poco ho deciso di fare una cosa, andrò a Sodoma e Gomorra e la distruggerò, perché sta accadendo di tutto e di più. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me, lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Sentite qui che vicinanza c'è alla faccia di chi dice, no? All'Antico Testamento il Dio lontano, il Nuovo Testamento il Dio vicino. Ormai dovremmo aver superato questa roba, no? Già Yahweh è un Dio molto particolare, che si irrita, che ama, che vuole bene, che è geloso, che accompagna il suo popolo, che abita nelle tende. Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Mi colpisce sempre che qui, tra l'altro, non c'è neanche il discorso, non si coprì il volto. Cioè, qui c'è, in maniera pazzesca, no, proprio una, come dire, andiamo quasi a braccetto. Abramo gli si avvicinò come un amico e gli disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Quasi rimprovera Dio, Come sarebbe? Non la capisco sta roba qua. Prima mi dice una cosa meravigliosa, che avrò un figlio, Sara avrà un figlio, anche se è sterile, avanti d'età. E adesso mi dici questo, che stermini una città. C'è qualcosa che non mi torna. Ma davvero farei questo? E se ci fosse qualche giusto? Stermini anche lui? Ma allora chi sei? Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Vedete che qui Abramo intrattiene una relazione di confronto, potremmo dire di parresia, di franchezza con Dio. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia. Dà del filo da torcere a Dio qui Abramo, Ma intanto già solo questo vuol dire aprire una rivelazione straordinaria, cioè il fatto che per Abramo Dio è così vicino da essere uno con cui parlare a questo livello. Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. E poi sapete cosa succede, no? Abramo riprese e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città? Rispose: non la distruggerò se ve ne troverò 45. E poi 40, non lo farò per quei 40. Non si adiri il mio Signore se parlo ancora. Forse là se ne troveranno 30? Non lo farò se ve ne troverò 30. Forse se ne troveranno 20? Non la distruggerò per riguardo a quei 20. Forse là se ne troveranno 10? Non la distruggerò per riguardo a quei 10. Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione. Fino a qui non sappiamo come va a finire. Intanto però qui siamo di fronte all'intercessore per eccellenza. Cosa vuol dire intercedere? Camminare attraverso, mettersi in mezzo, mettersi attraverso. Potremmo anche tradurlo come un intervallo. Vi ricordate cosa vi dicevo sullo specchio, no? Tra noi e lo specchio non c'è un intercessore, continuiamo a esserci sempre soltanto noi. Quando c'è qualcuno che si mette in mezzo, noi lo diciamo in termini negativi, ti sei messo in mezzo, mi metti i bastoni tra le ruote, intercedi, cioè mi blocchi. Ora, in questo caso non è qualcosa di negativo. Questa interruzione, questo mettersi in mezzo è permettere che si apra qualcosa di nuovo. Guardate che spesso le scelte della nostra vita sono così, perché c'è stato un intercessore che si è messo in mezzo e ha cambiato i nostri programmi, perlomeno ci ha permesso di confrontarci, di rallentare, di interrompere, di deviare. Permettetevi di dire, alla luce della nuova psicanalisi, ma che penso sia tema rigorosamente biblico tra l'altro, ogni vocazione è una deviazione. Ripeto, ogni vocazione è una deviazione, perché è un intervento nuovo che accade nella nostra vita. Attenzione, non vuol dire necessariamente qualcosa di straordinario o che ti rivolge tutta la vita, però è sempre qualcosa che va oltre la pura routine. C'è qualcosa che si è messo in mezzo e ha deviato la tua vita, ha fatto vedere qualcosa d'altro, o di più profondo, che fino a quel momento non potevi vedere se ti guardavi soltanto allo specchio, se non ci fosse stato qualche intercessore. Possono essere delle persone, possono essere delle situazioni, delle cose, degli episodi, dei luoghi che ci parlano, e ci fanno deviare e ci lasciano intravedere qualcosa di noi e di più profondo. In questo caso, pensate un po', la Bibbia non ha timore di dirci che in questo caso è Abramo che è stato la deviazione di Dio. È impressionante, Cioè, vi rendete conto, per la tradizione biblica, che cosa vuol dire Dio? Qui sentiamo tutto, Che cosa vuol dire vi ho chiamato amici? Neanche Gesù se l'ha inventato. Certo, lui l'ha compiuto in modo unico, ma da buon ebreo sapeva bene che questa era la tradizione più vera di Genesi. Solo tra amici si possono dire robe così, solo se c'è questa prossimità. Abramo in questo caso diventa l'intercessore che permetterà addirittura a Dio di cogliere meglio che cosa fare nei confronti di Sodoma e di Gomorra.
È come la sirofenicia nei confronti di Gesù?
Certamente, sì. Pensate, sì. Pensate in questo senso, qui altri esercizi, magari altre volte, no? Cioè, se noi analizzassimo tutte le relazioni di Gesù, lettera agli ebrei, imparò ad essere figlio da ciò che patì. Patire vuol dire, cioè, vivere tutte le relazioni, In questo senso è il Signore, non perché è stato fuori dalla vita, ma perché c'è stato dentro in modo unico. Soltanto Lui ha vissuto così quelle relazioni, no? E vedremo appunto ogni deviazione anche per Lui. Marta, Maria, la donna sirofenicia, che lascia intravedere a Gesù ciò che fino a quel momento non poteva ancora cogliere pienamente, no? Sono venuto per tutti, non solo per le pecore perdute della casa di Israele. la donna samaritana, altrimenti non comprenderemmo come mai c'è un capitolo intero che sosta così su quel dialogo. Certo che è un dialogo che fa cambiare totalmente l'esperienza di quella donna, ma contemporaneamente è Gesù che attraverso quella donna e l'incontro con lei coglie qualcosa di unico a proposito dell'annuncio del regno. Come vi dicevo ieri sulla donna del profumo, no? In questo senso parliamo di deviazioni, va bene? Massimo Recalcati, forse lo conoscete, grande psicanalista, ha scritto testi bellissimi, lui rilegge un po' tutta la Bibbia da questo punto di vista, no? In modo molto, molto serio. L'altro giorno è venuto ad Alba, all'ospedale di Alba, viene spesso per il tema della cura, eccetera. Lui si dedica in particolar modo al tema delle anoressie infantili. Quindi immaginatevi un po', non è uno che l'intellettuale che parla così sulle nuvole. E in questo incontro ha detto una cosa molto bella, tra l'altro andatelo ad ascoltare, è di qualche giorno fa. Se voi andate su YouTube, Fondazione Ospedale Alba Bra, Fondazione Ospedale Alba Bra, andate, cliccate, vedete, c'è il video della sua relazione sul tema della eredità e della restituzione. Lui racconta un po' della sua vita, non stiamo andando fuori dal tema, no, per dire l'intercessione, va bene, ci siamo sempre un po' in questa direzione, ha raccontato un po' la sua vita. Da buon psicanalista si è autopsicanalizzato, no? Anche in modo molto familiare. E scoprirete di un uomo che lui dice: sono stato uno degli ultimi bambini bocciati alle elementari. Pensate un po', ritenuto appunto un idiota. Lui dice proprio così, no? E si ricorda che una delle cose più belle che gli piacevano fare da piccolo, soprattutto in questi momenti un po' di sconforto, eccetera, era guardare la pioggia che arrivava forte sui vetri della stanza. E lui giustamente dice: io osservavo sempre questa cosa, che le gocce non cadono mai in modo diretto, ma vengono deviate. Allora dice: sì, io devo rileggere la mia storia, ho compreso che se oggi sono qui e se ho potuto trovare il mio posto nel mondo e non essere e non pensarmi solo come un idiota, insomma, è perché ci sono state queste deviazioni. Interessante, eh? Se no io sarei stato sempre quell'idiota lì che mi dicevano che ero, no? È la sua storia, poi grazie a Dio magari per noi non è così, o non è che tutto debba sempre nascere da qualcosa di negativo che poi diventa positivo, non dico questo, però certamente sono queste deviazioni, a me piace chiamarle di più intercessioni, che ti allargano la vista, no? E ti permettono di cogliere quello che ci siamo detti dall'inizio di questi giorni. Noi non siamo solo noi il frutto di un meccanismo, la famosa presa seconda, vedete? E qui Abramo coglie che la sua esperienza religiosa si gioca così. Ma Signore, tu non puoi essere uno di quei tanti Baal, posso dirlo in questi termini, di quelle tante statue, di quei tanti idoli, no, che ci dicono è così e basta. Questo è l'idolo, eh? Gli idoli schiavizzano. Sei così e basta. Inchinati e servimi. Io so che tu non sei così e desidero che tu non sia così, perché l'ho sperimentato che non sei così, perché mi stai facendo nascere un figlio e allora non oso neanche pensare che tu sia uguale agli altri Baal, e te lo dico e mi arrabbio anche con te. Non è una bestemmia questa, eh? Anzi, e sentire così tanto la presenza di un Dio diverso, nuovo, fresco, liberante, che tu ci metti tutto te stesso per esserne addirittura l'intercessore, mi spiego? Che è diverso, è da dire c'è un Dio cattivo e allora io gli faccio da scudo perché lo sia un po' meno nei confronti degli altri. Capite? Questa è un'altra cosa, eh? La Bibbia non dice questo, va bene? Sta parlando di un uomo che è così appassionato di Dio da non credere neppure che la sua giustizia sia come quella che semplicemente pensiamo noi. E lo dice in questi termini. Ma perché Abramo dice questo? Ve lo ricordate? Perché è così interessato a Sodoma e Gomorra? Chi c'è a Sodoma e Gomorra? C'è Lot. Genialità della Bibbia. Noi che leggiamo ce ne eravamo dimenticati. Perché? Perché passano un po' di capitoli prima di arrivare a questo episodio. Bisogna andare un po' indietro e andare là dove accade una cosa strana. Nella terra promessa non c'è posto per tutti. Vi ricordate? Abramo, tutti i suoi capri e avanti, no? le greggi, eccetera, eccetera. Poi si dice, però anche Lot aveva a sua volta un sacco di cose, eccetera, eccetera, eccetera. No? I due litigano, non si capisce bene, in realtà il testo è un po' più soft. Dice, i servi di Abramo e i servi di Lot cominciarono a entrare in contrasto. Probabilmente anche loro, capite cosa vuol dire avere una terra piccola? Sappiamo di che cosa parliamo, cioè non stiamo parlando della Francia o delle pianure tedesche o russe, siamo in Medio Oriente, molto arido, e quindi si fa in fretta a occupare una terra. Guardate che cosa succede qui, non è che i due dicono no, perché Dio ha detto che noi dobbiamo stare qui e dunque dobbiamo per forza stare insieme. Succede questo?
No.
I due si guardano negli occhi e si dicono, ve lo dico nei termini di ieri, non possiamo pretendere di avere tutto, se no ci facciamo la guerra. Facciamo una cosa. Sarà doloroso, sarà faticoso, sarà comprensibile, sarà incomprensibile a tratti. Ma io vado da una parte e tu vai dall'altra, ci dobbiamo dividere, separare. Ma attenzione, questa non è una separazione sterile. Io la chiamerei una nascita. Una nascita. Scusatemi la provocazione. Quante volte rischiamo di dire troppo frettolosamente che qualcosa è la volontà di Dio? Attenzione. Il desiderio di Dio è che noi siamo felici e che possiamo dare pienezza alla nostra umanità. Dopodiché, cosa voglia dire questo? Spetta a noi, In quel momento Abramo e Lot sono stati saggi perché hanno interpretato in quel momento che cosa fosse il desiderio di Dio dicendo vi darò una terra, e hanno compreso che vi darò una terra non vuol dire state lì tutti insieme a farvi la guerra. Hanno colto che quello era il modo migliore per poter nascere reciprocamente alla vita, avere un proprio posto nel mondo. Dopodiché di Lot non si parla più. A volte ci possono essere delle distanze che non sono separazioni, sono la condizione perché ciascuno possa vivere bene e poi aiutarsi reciprocamente. Altrimenti, se i due fossero rimasti lì, sarebbero implosi, non avrebbero fatto nulla, sarebbero arrivate le violenze e non avrebbero generato niente. Magari pensando che fosse la volontà di Dio che ci ha detto che noi dobbiamo stare qui. Vedete? E che questa separazione non sia stata negativa, lo dice l'intercessione di Abramo, capite? Se lui si fosse limitato a dire, caro Lot, vattene via perché tanto noi litighiamo e non ci capiremo perché qui tutti e due non ci stiamo, probabilmente non si sarebbe neanche ricordato di lui. Invece la cosa straordinaria è che quest'uomo, Abramo, non ha mai dimenticato Lot, il che vuol dire che quella separazione è stata generativa. Ed è per quello che appena sente io distruggerò Gomorra e no, io la ho Lot, cioè, non è che sia egoismo questo, tutt'altro. Come? Noi abbiamo già faticato a far sì che la terra promessa fosse abitabile, accordandoci così. E adesso tu distruggi anche? No, alzo la mano. Perché io di Lot mi ricordo, Deviazione. Intercessione. Ci metto la faccia. E caro Dio, te lo dico, vengo a contesa con te, discuto con te. Anche qui proviamo a separare il rapporto con Dio e il rapporto con i fratelli, provateci. Come si fa? Se Abramo dice questo è perché è preoccupato di Lot. E preoccupandosi di Lot coglie meglio la presenza di un Dio con cui sa che può scendere a contesa, parlare, discutere, come si fa tra amici, conoscenti, prossimi. Questo è il Dio biblico, Con una statua non parli. E infatti gli idoli, come sono definiti dalla Bibbia? Hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non ascoltano, hanno bocca e non parlano. O qui Dio parla e come? Si arrabbia, si irrita, ama, gioisce, è geloso. Ecco, vedete? È il contrario di ogni idolo. E la Bibbia ce lo racconta così, attraverso l'attenzione di quest'uomo che si ricorda di Lot. Sappiamo poi che cosa succederà. I famosi personaggi già delle querce di Mamre andranno a visitare Lot. C'è come una seconda visitazione, potremmo dire, prima di Abramo alle querce di Mamre e poi nel centro della violenza di quella città. Lot riuscirà con la sua famiglia a fuggire e sarà salvato attraverso quella deviazione che è la vita stessa di Abramo. Capite che allora questo vuol dire che per la mentalità biblica ogni nostra storia è fondamentale per Dio, Ripeto, ogni nostra storia è fondamentale per Dio, perché noi non siamo chiamati servi che devono fare una serie di cose, amici. Un Dio così si mette nei pasticci, perché deve poi sopportare che ci sia un dialogo reale, libero, tra lui e le sue creature. Ma Gesù stesso lo dirà. Vi sarà donato lo Spirito e voi farete cose anche più grandi che io stesso ancora non so, pensate. Perché la storia prosegue. Questo vuol dire essere intercessori, cioè mettersi in mezzo. L'intercessore per eccellenza è Gesù, l'abbiamo colto ieri, che non salva se stesso a scapito di altri, ma si mette in mezzo purché tutti possano vivere, mettendoci appunto la faccia. Nel nostro intercedere continuamente si realizza giorno per giorno una vera e propria storia con Dio. Posso dirlo così? Su Genesi 32, 23, 33, sono un po' più breve perché sono stato troppo lungo adesso, scusate. E andiamo al secondo personaggio, è il personaggio di Giacobbe. Brevemente, qui siamo in quel grande passaggio fondamentale allo Yabbok, quando Giacobbe lotta letteralmente con questo personaggio, l'angelo, Dio, in modo anche un po' oscuro. Quindi da un lato tenete insieme l'intercessore Abramo con il lottatore Giacobbe. Qui bisognerebbe riprendere un attimo tutta la storia di Giacobbe, per capire quanto questo momento è fondamentale nella vita di quest'uomo. Brevemente, vi ricordate Giacobbe ed Esaù, i due fratelli gemelli, che sono in lotta continua tra di loro. Il racconto ci dice già nel grembo della madre, scalciavano. Quindi vedete che Giacobbe lotta di continuo. Ma cosa succede? Che nella prima parte della sua vita la sua lotta è molto discutibile. È la lotta di un fratello viziato. E la madre ci sta, perché prende le sue parti malamente. Succede questo, Esaù lavora, va, fa, eccetera. Giacobbe passa l'intera sua vita a ingannare. Vi ricordate, no? Prende la primogenitura che non gli compete. E poi questo vizio continuerà ad averlo sempre. Di continuo. Quando poi troverà la sposa, non vi ricordate? Intanto dovrà lavorare 14 anni, Lui che sperava sempre di riuscire con l'inganno a superare ogni situazione, rimanendo nell'ozio tipico del fratello viziato. Non avverrà propriamente così, perché intanto per 14 anni dovrà stare a lavorare, lì si farà una famiglia, eccetera, ma anche lì inganni su inganni, vi ricordate, per avere più gregge, se no non mi ricordo bene i termini precisi, no? Ma farà tutta una serie di inganni vari per avere più gregge rispetto agli altri, perché nascano più capretti, eccetera. Quindi lottatore continuo, ma per ingannare. Non è molto simpatico Giacobbe, sinceramente, fino a quel momento. Dopodiché questa lotta allo Yabbok è ciò che cambia letteralmente la vita di Giacobbe, ma vedete, non semplicemente perché diventa un altro. Guarda caso, Dio si manifesta a Giacobbe come? Come uno che lotta, certo, perché Giacobbe è sempre stato così. Ma che cosa succede quella notte? Che una lotta sbagliata per l'inganno, eccetera, diventa una lotta che noi oggi potremmo definire generativa, finalmente generativa. Perché? Anche qui c'è un ricordo. Là Abramo si ricorda di Lot. Qui che cosa sta succedendo? Vi ricordate? Chi c'è al di là del torrente? Esaù, che non vede da decenni. E lui come può sapere come Esaù si muoverà nei suoi confronti? Gli muoverà guerra, perché sa benissimo che cosa gli ha combinato, no? Non si vedono da decenni. Mi verrà incontro come? Con spade e bastoni? Mi ammazzerà? Farà la pace? Capite che questa è la lotta vera, finalmente, che Giacobbe deve combattere. Intanto con se stesso. Certo che è una lotta con Dio, perché ci siamo detti più volte che la fraternità non è una passeggiata, è una lotta. È una faticosa lotta che deve essere conquistata tutti i giorni. Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiavi, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Yabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo. Guardate che bella questa cosa, Questa volta Giacobbe è senza difese. Lui ha sempre cercato difese. Questa volta è solo. Ecco perché dice, no? Portò di là tutto, anche i suoi averi. Finalmente ha capito, traduciamolo per noi, che su questo non c'entra il ruolo. Noi potremmo dire, metti anche di là il tuo ruolo, tutto il resto. Adesso sei solo, con te stesso, sii te stesso, senza maschere. E un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, quindi era ben forte Giacobbe, vuol dire che era proprio duro. E quante volte lo siamo anche noi, quando non ci sciogliamo, niente da fare. Niente da fare. Lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quindi neanche quell'articolazione lì continua a lottare. Come è duro Giacobbe, eh? Quello disse: lasciami andare, perché è spuntata l'aurora. Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Questo è ancora il vecchio Giacobbe, eh? Non gli basta ancora. Dico, non ti basta ancora. Ma vuoi proprio avere tutto? Non ti è bastato già ingannare tuo fratello? Hai già preso la primogenitura che non è tua? E ancora, non ti lascio andare se non mi benedici? Ma non ti basta mai? No, pensate quanto è attuale questo testo. Non ti basta mai. Gli domandò: come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese: svelami il tuo nome. E sempre lui: svelami il tuo nome. Devo prenderti, eh? Devo trattenerti, devo vincerti. Gli rispose: perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. E intanto il nome non glielo dice. Forse è il segno che per la prima volta dopo questa tremenda lotta Giacobbe sta cedendo. Sta lasciando andare questo personaggio. Sta cominciando a intuire che deve togliersi tutte le difese, senza volere tutto. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. Davvero, disse, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Vedete? L'idea che tutti siano nemici, no? Se non li combatto, sono morto. Finalmente, per la prima volta, Giacobbe intuisce che non è vero che tutti sono tuoi nemici da ingannare. Ho lottato con Dio e sono salvo. Non mi ha fatto niente, o meglio, mi ha cambiato la vita, ma dico, non mi ha mortificato, eh? Io che pensavo fino all'ultimo di dover essere così. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. E poi sapete che testo finisce con questa cosa un po' strana, ma che in realtà è molto importante. Per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico che è sopra l'articolazione del femore, perché quell'uomo aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico. Uno dice, vabbè, è un bollettino medico, no, ma era il caso di dirlo. Sì, perché questa volta il lottatore Giacobbe diventa il vero lottatore, cioè colui che non ha timore di essere ferito. Il limite, riconoscere il limite, diventerà la condizione che permette a Giacobbe di incontrare veramente suo fratello. Cioè, capite che cosa c'è in questa lotta, no? C'è la lotta interiore di quest'uomo perché possa diventare un lottatore generativo e non colui che vede nemici dappertutto da cui difendersi e da ingannare, come purtroppo era stato fino a quel momento. Dio si presenta nella vita di Giacobbe non negli inganni, ma ogni volta che Giacobbe comincia a lasciarsi ferire, e infatti cambierà nome, no? Diventerà Israele. Beh, poi ci sarà la scena bellissima, tra l'altro andatela poi a leggere, no? Dell'incontro con Esaù, che sarà un incontro meraviglioso, tra l'altro, no? Dove c'è questo ritornello che Gesù conosce molto bene. Gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò, che forse ci ricorda qualcosa d'altro, che è di nuovo uno dei massimi gesti di prossimità. Chiudo qui, l'ho fatta un po' lunga, scusate. Ecco, portiamoci questa mattina nel silenzio del sabato santo, l'attesa della risurrezione, la bellezza, la faticosa bellezza dell'intercessione e della lotta. È così che dovremmo intendere la nostra preghiera e il nostro rapporto con Dio, così vicino a noi da permetterci di scendere sanamente a contesa con Lui, sapendo che ogni nostra storia è fondamentale per Dio. Vi ho poi scritto qui alcuni testi, qualcuno chiedeva qualche testo su quello che stiamo dicendo. Ecco, il primo è di Giovanni Cesare Padazzi, Chi ci separerà? Senso di abbandono e consolazione. Questo secondo testo di Étienne Grieux, francese, Diaconia, quando l'amore di Dio si fa vicino, è molto bello. Poi qui entra anche proprio il tema del diaconato, senso, proprio il ministero del diaconato, ma lui fa una riflessione molto più grande sul tema del tocco di Dio, no, della sensibilità di Dio. Ecco, queste due teologhe, Rosanna Virgili, il corpo e la parola, vi fa notare come il rapporto con la parola passi attraverso l'esperienza della corporeità. Marie-Louis, deve essere, sì, Maria Luisa Veyron, tese la mano e lo toccò, fa riferimento all'emorroissa, ed è un bellissimo libro che rilegge tutta la vicenda di Gesù da questa prospettiva. Gli ultimi due testi vi li ho lasciati perché sono di Alice Bianchi, che è una giovanissima teologa di Brescia, 30 anni. E ho lavorato con lei perché è stata consigliera giovani dell'Azione Cattolica Nazionale. Ha finito adesso il suo triennio. Ha scritto questi due bellissimi testi, La differenza che tiene in sospeso il mondo, che richiama peraltro anche il tema del rapporto uomo-donna, eccetera, molto molto bello. Tra l'altro credo che sia bello sapere che ci sono giovani teologhe, donne, che stanno riflettendo su questo nella Chiesa, molto bello. E vi lascio questo, io non l'ho ancora letto, quindi, ma sono sicuro che è bello. Ce l'ho lì, l'ho preso un mese fa, adesso uno sarà uno dei prossimi libri. Lei ha scritto 50 ritratti di donne nella Bibbia, definendole sconosciute. È sicuramente bello. Ripeto, non l'ho letto, ma vado sulla fiducia. Ecco, sicuramente scaverà dentro questi personaggi che presumibilmente spesso sono lasciati, guarda caso, un po' da parte. Così, una piccola bibliografia tra i molti testi che vi si potrebbe indicare. Buona riflessione.